diceva prima la vostra collega, le sentenze del giudice valgono in tre parti perché in Italia non esiste l'obbligo di seguire i precedenti degli altri giudici. E questa è la cosa di cui parleremo parecchio più in là, parlando dei modelli di giustizia costituzionale, però merita che vi dia una prima spiegazione, perché sugli effetti del omnes e inter partes si gioca già una bella partita concettuale. Allora, esistono, si dice, grosso modo, due sistemi giudiziari, quelli di common law e quelli di civil law. Diritto civile e diritto comune. Più esotico chiamarli common law, però il diritto comune fa un po' di confusione, ma la radice è quella. La radice è di un diritto che è un diritto comune, esattamente come noi in Europa abbiamo avuto il diritto comune nel Medioevo, come eredità del diritto romano. I sistemi di common law sono dei sistemi di derivazione britannica. Sono britannica e non scozzese, perché già la Scozia è una cosa diversa. E quindi essenzialmente, diciamo, Inghilterra, Stati Uniti, Australia, in parte in Canada e così via. I sistemi di civil law sono invece i sistemi di diritto civile, e cioè i sistemi che hanno avuto la codificazione del diritto civile. Ne parlavo poc'anzi. Nella seconda metà del Settecento e poi con Napoleone, il codice Napoleone, tutti i paesi illuministici hanno avuto una codificazione, un'emanazione di un codice civile. Questo codice civile ha segnato la frattura con il diritto comune. Si è smesso di applicare un diritto fatto di strane cose, di patenti, di decreti, di grida, eccetera, dietro cui c'era il diritto romano come diritto comune, e si è imposto un nuovo modello razionale, il codice civile. E tutti i paesi dell'Italia e dell'Europa continentale sono stati infestati dalla codificazione, che è un fenomeno di enorme importanza. E tutti sono diventati dei paesi in cui il legislatore ha il compito di fare le regole generali astratte e i giudici sono soggetti alla legge. Sono tutti soggetti esclusivamente alla legge. E le loro decisioni valgono inter partes, mentre le decisioni del legislatore valgono erga omnes. Nei sistemi di common law, invece, si è sviluppato un diritto giurisprudenziale, sulla base costituzionale, che è diventato un modo di fare giurisprudenza. Non è che non ci sia un legislatore in Inghilterra o in America, è che dove la legge non c'è una disciplina legislativa, e dove la disciplina legislativa va interpretata, c'è sempre, prevale o si richiama i principi dell'antico diritto comune. Il principio di un diritto comune di cui si è persa ormai l'origine storica, nessuno si pone più il problema quale fosse la tradizione della foresta di Sherwood, no? Perché è tutto codificato dalla giurisprudenza. E allora, nei sistemi di common law, ci si basa sul principio dello stare decisis, e cioè di rispettare i precedenti giudiziari, e l'idea che un giudice è sempre vincolato a rispettare ciò che ha detto lui, in passato, e i giudici di livello superiore. In questi paesi c'è una struttura gerarchica del sistema giudiziario, cosa che noi non abbiamo, e di conseguenza, che so io, la corte di uno Stato è tenuta a rispettare i precedenti della sua Corte Suprema, nonché della Corte Suprema degli Stati Uniti. E quando la Corte Suprema degli Stati Uniti dice che una certa disposizione è quella, nessun giudice può staccarsi da quel precedente se non trovando una causa di distinzione, una razza distinguente. E nelle aule universitarie si insegna la casistica proprio per abituare gli studenti a ragionare per casi e per ragionare sui meccanismi di interpretazione, di ricerca e di interpretazione dei precedenti giudiziari, così via. È una posizione giuridica che si basa su questa idea, per cui quello che sto dicendo io sulle sentenze che in Italia valgono solo inter partes vale in tutta l'Europa continentale, ma vale molto di meno nei sistemi di common law, perché è vero che nella lite Rossi versus Bianchi si stabilisce un principio che vale in quel processo, ma quel precedente vincola gli altri giudici, e se in quel giudizio si dice che la legge è abrogata, gli altri giudici non possono dire secondo me no, mentre in Italia è così. In Italia la Cassazione, che è l'ultimo giudice di ultima istanza, può dire la legge è abrogata, ma il pretore di Valle della Terra Pesca, anzi il giudice di pace, che è più fantasioso ancora, può dire secondo me no, perché lui ha un legame con la legge, non con gli altri giudici. Quindi non c'è l'obbligo di stare al precedente. Se poi voi cercate in Inghilterra e in America uno straccio di norma che dica che i giudici devono stare al precedente, non la trovate. Perché questa è semplicemente una tradizione. Come tempo fanno dei cubbei, dei seminari, ma che cos'è questa storia della tradizione del precedente? Non stanno trovando un'origine. Ma se voi siete in fratello lungo, avete visto che cosa fosse e cosa sono le YAR, andate a vederle e capite come funziona il sistema. Le YAR sono le corporazioni medievali, dove giudici, giuristi, magistrati, avvocati, studenti crescono con il senso della corporazione, e il senso della corporazione ha sviluppato l'idea dello fare deciso, del sistema del precedente, che è una forma di potere. Io sottolineo perché non si dimentica che esiste il potere esiste. E anche questa è una forma di potere. Perché quando la Corte Suprema applica il suo precedente, vale più il suo precedente della legge votata del Parlamento. Perché interpreta la Costituzione. Capito? Bene. Allora, qual è il problema dell'abrogazione? Il problema dell'abrogazione, come vedete, è che se il legislatore dice espressamente io ho abrogato la legge, non c'è nessun problema e questo ha valore erga omnes. Ma se non lo dice, ogni giudice è impegnato nello scoprire qual è la norma da applicare e qual è la norma di vigore di una norma più curia. Ogni giudice ha l'obbligo di decidere se la legge è stata o non è stata abrogata, di risolvere quella incompatibilità. E la data della legge, come vedremo, non è l'unico elemento decisivo in questo fatto, in questa decisione. E la sua decisione sarà una decisione solo in quel fatto. Per cui in questi casi di antinomia possono riflettersi in giurisprudenze che sono diverse da zona a zona d'Italia, perché ogni giudice ha un legame diretto con la legge, è interprete della legge e non dipende dall'interpretazione degli altri giudici. Questo è il mio di principio, perché in linea di fatto i sistemi di common law e i sistemi di civil law si stanno parecchio avvicinando, e in Italia è anche difficile dire che non c'è un principio del precedente. Per una semplice ragione, perché se io sono il giudice di pace di Valle della Pesca e decido che quella legge è ancora in vigore, benché la Cassazione mi abbia detto che è abrogata, è chiaro che anche quello straccio d'avvocato da due soldi che soccombe nella causa me ne impugnerà in appello, e in appello dirà di fronte al giudice d'appello: guardi che il giudice di pace di Valle della Pesca ignora la Cassazione. E se per caso anche il tribunale dice no, anche io sono d'accordo che non è abrogata, io la impugno in Cassazione e ho buone speranze che la Cassazione non smentisca se stessa. Ho buone speranze, ma nessuna certezza, perché la Cassazione a sua volta non è tenuta ai suoi precedenti. Se la Cassazione è fatta in diverse sezioni, se detto una sezione diversa, un presidente di sezione che non è quello dell'altra volta, può essere che mi rovesci il precedente. Tanto è vero che quando comincia a essere una giurisprudenza di Cassazione divisa su alcuni punti, come può essere la vigenza di una legge, allora si fa una apposita seduta comune dei presidenti di sezione, dove si fa una sentenza, la sezione unite, cosiddetta, che dovrebbe costituire un punto di riferimento di un precedente pesante. Quando uno ha in tasca una sezione unita, come si suol dire, ha in tasca il massimo di autorità dell'interprete del diritto, ma non ha la certezza che quell'autorità sia rispettata, sia permanente e così via. Questo significa che ogni volta che il legislatore non abroga le norme precedenti, scarica sul sistema giudiziario un problema di gestione del rapporto tra queste fonti. Perché ogni giudice deve vedere se esiste l'antinomia, rilevarla, applicare il criterio e così via. Il terzo criterio, il terzo tipo di abrogazione, è una cosa un po' buffa, dice, ve lo ripeto, la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. L'idea può sembrare suggestiva, che so io, c'è una disciplina dell'ordinamento degli studi di giurisprudenza, il legislatore fa un nuovo ordinamento di studi di giurisprudenza, non dice che il vecchio è abrogato, ma avendo disciplinato la stessa materia, si presume che sia stato abrogato. Parlate di carattere legittimo della laurea magistrale che lo stai facendo. Notizia di qualche giorno fa, ma non era preoccupato. Parlate di carattere legittimo il decreto ministeriale che ha disciplinato la laurea magistrale di giurisprudenza, perché non ha motivato sul punto che il diritto di navigazione e dei trasporti non è una materia fondamentale. No, non c'è da preoccuparsi. Mi è venuto da dirvelo perché sto parlando di questo esempio. Allora, in questo esempio, in effetti, è chiaro che noi non possiamo pensare che il legislatore abbia introdotto un nuovo ordinamento della facoltà di giurisprudenza e non abbia inteso abrogare quello vecchio. E quindi è un criterio interpretativo che dice il giudice, se c'è una legge di riforma del settore, tu devi pensare che le leggi precedenti sono abrogate. Ma come vedete questo non è un effetto della legge, è un effetto dell'interpretazione della legge. Io, interprete, ritengo che il fatto di aver riformato la materia comporti che la vecchia disciplina sia abrogata. Voi direte, ma perché? Se ha riformato la materia, il problema è che la materia non esiste la materia. Non è una materia, che so io, sanità, una materia agriturismo. Io posso fare una legge sull'agriturismo, ne ho appena fatta una, creando un sacco di problemi, claro, sull'agriturismo. E questa legge sull'agriturismo è una riforma dell'agriturismo. Ma se io prima sono una legge sulle piscine agrituristiche, è abrogata anche quella oppure no? Esempio cretino, ma per dirvi come è tutto basato sull'interpretazione, nel senso che si sta dicendo al giudice. Se tu vedi una materia riformata, parte dal presupposto che il legislatore abbia voluto abrogare le leggi precedenti. E se non l'ha fatto espressamente, hai un buon argomento per ritenere che quelle leggi sono abrogate. Ma è un argomento interpretativo, che serve al giudice per argomentare il motivo per cui lui ritiene che la vecchia legge non sia più in vigore. Capite? È una questione però ancora di interpretazione, cioè siamo sempre accanto alla abrogazione implicita, è sempre come carico che arriva sulle spalle dell'interprete, e cioè in ultima istanza del giudice. È chiaro? Il secondo criterio è il criterio gerarchico. Il criterio gerarchico parte da un presupposto che le fonti del diritto non siano tutte sullo stesso piano, ma ci siano fonti superiori e fonti inferiori, ossia ci sia una gerarchia, una Stufenbau, come si chiama con termine tedesco, un giorno capiremo perché, in cui ci sono fonti di livello diverso. E allora ci dice, quando il conflitto è tra norme che non stanno sullo stesso livello, prevale la norma superiore su quella inferiore. Tu devi dare la preferenza alla norma superiore rispetto a quella inferiore. Per esempio, l'articolo 1 delle preleggi introduceva quella che era la gerarchia delle fonti di allora, stiamo parlando del 1942. Sono fonti del diritto: 1, le leggi; 2, i regolamenti; 3, le norme corporative, che non ci sono più fortunatamente; 4, gli usi. Cioè ci sta dicendo che esiste una gerarchia delle fonti, tra cui sopra le leggi, poi i regolamenti e poi le consuetudini. Questa è la gerarchia delle fonti nel 1942. Oggi abbiamo una gerarchia delle fonti diversa perché in Cina sopra ancora c'è la Costituzione. Vedete? Quella norma è considerata ancora oggi in vigore. Perché è considerata in vigore? Nessuno l'ha mai abrogato l'articolo 1 delle preleggi. Però si è detto, da un lato gli usi corporativi non ci sono più perché nella fase transitoria prima della Costituzione si erano soppresse le istituzioni fasciste ed erano le corporazioni a fare norme corporative. Per cui si intende abrogato il numero 3. Vediamo cosa dice la nota del codice. Troppo lungo. Dall'altra parte si è aggiunta la Costituzione, però si integra questa nuova norma che ha aggiunto la Costituzione con la vecchia norma delle preleggi, tanto solo funzione ricognitiva. Tutti gli ordinamenti moderni hanno una struttura gerarchica. Tutti gli ordinamenti moderni, essendo ordinamenti complessi, hanno una struttura gerarchica, nel senso che hanno un albero, una scala, che gradua l'importanza delle fonti a seconda del tipo. E se vogliamo trovare una ragione per cui esiste la scala gerarchica, la potremmo trovare in questo, che le fonti più elevate hanno un procedimento di formazione più complesso delle fonti meno elevate. Per fare una norma costituzionale bisogna seguire un procedimento più lungo e complesso di quello che serve per fare una legge. Per fare un regolamento si segue un procedimento che è ancora meno lungo e complesso di quello che serve per fare una legge. Allora, il costo in termini di tempo, ma anche le garanzie di partecipazione democratica, di quello che si chiama deliberation in inglese, cioè la discussione, non la decisione, la discussione, che si chiama democrazia deliberativa, democrazia basata sul confronto di opinioni, ecco, il procedimento deliberativo e quindi la discussione, la pubblicità, la possibilità di avere l'incontro maggioranza-opposizione, i giornali che stanno attenti, le consultazioni, eccetera, sono un procedimento molto gravoso quando si tratta di fare una norma costituzionale. Meno gravoso, ma comunque complicato, perché deve passare per due camere, come vedremo, c'è una fase, eccetera, per fare una legge. Per fare un regolamento basta una camera di consiglio del governo, perché c'è solo il governo, che non è piccolo, in un'aula, non ci sono giornali, non c'è stampa, non c'è dibattito esterno. E allora queste tre fonti si gradano nel senso che quelle più complicate da farsi, più garantite, sono quelle gerarchicamente superiori. E man mano che si va giù, ci sono delle fonti sempre meno garantite. Chi abbia creato l'uso della consuetudine non si sa, non c'è nessuna garanzia sulla formazione della consuetudine. Per cui sta all'ultimo livello della gerarchia delle fonti. Questo vuol dire che se un atto inferiore, per esempio un regolamento, va contro una legge, quello è un atto che deve soccombere. Deve soccombere. Non è ammissibile che con un procedimento più velocizzato si modifichi un atto di grado superiore. Anzi, si dice che il criterio gerarchico guarda alla validità degli atti, mentre il criterio cronologico guarda alla efficacia. Due termini molto tecnici, su cui si basa tutto lo studio del diritto, per cui attenzione a capire l'importanza di questi termini. Dicasi efficacia, la capacità di un atto di produrre effetti giuridici. Tutto qua. Di fondo la domanda, è in grado di produrre effetti giuridici? Se la risposta è sì, l'atto è efficace. E allora si dice, la abrogazione interrompe l'efficacia di una norma, nel senso che quando interviene la legge nuova, la legge vecchia smette di produrre nuovi rapporti giuridici e incomincia a produrre una legge nuova. Siamo nella successione delle leggi nel tempo, l'abrogazione interrompe l'efficacia delle leggi vecchie e inizia a operare la legge nuova, con quelli che si chiamano, con un'altra espressione tecnica veloce, effetti ex nunc. Ex nunc, da ora. Sì, qualcuno pronuncia la televisione ex nunc, perché è molto americano. Ma se dico dire a un mezzo busto la televisione anche che la riunione sta scriviata fine die, fine die, fine die, una vera musica per le orecchie. Ex nunc vuol dire da ora, e attenzione per favore, perché questo è un pilastro, capire queste nozioni, e sono pilastri. Esiste un principio generale, sempre scritto nelle preleggi infatti, che dice, articolo 11, la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. È il principio di irretroattività delle leggi. Per le leggi penali, come vedremo, un principio costituzionale. Questo è solo un principio di interpretazione. Allora, il interprete deve sapere che quando esce la legge nuova, questa legge nuova opera solo ex nunc, e cioè da ora in poi, da ora per il futuro. il passato da che cosa resta regolato? Dalla legge vecchia, è ovvio. Vedrete che all'esame l'80% di voi l'ha dimenticata questa cosa.
So perché.
Allora, una legge abrogata non è una legge che si cancella perché non serve più, perché tutti i rapporti giuridici sorti su quella legge continuano a essere regolati da quella legge. Mi devo dire che se abrogano oggi, che so io, la disciplina di un contratto, tutti i contratti prodotti in passato continuano a essere regolati dalla vecchia legge, e quando il giudice che trova di fronte le due parti che litigano deve applicare la legge del tempo. La legge del tempo è la legge abrogata, che perde efficacia nel senso che non regola più i nuovi rapporti, ma resta la legge dei vecchi rapporti. La nuova legge invece riguarda il futuro. Il precario si sposano, dopo 20 anni di convivenza la legge matrimoniale viene cambiata, viene abrogata, non è che il precario dicono, abbiamo cambiato legge, ciao caro, arrivederci. Troppo facile. Il loro rapporto resta regolato dalla vecchia legge. La nuova legge invece comincia a parlare dal giorno dopo sui nuovi rapporti. Efficacia ex nunc. Perché un'efficacia ex nunc? Ma per semplice fatto che noi siamo convinti che la successione delle leggi del tempo sia un fatto fisiologico. L'ordinamento evolve, ha bisogno di modificare la disciplina e quindi fisiologicamente il tempo lavora. Lavora sostituendo le leggi vecchie con quelle nuove, e il nostro criterio è che allora c'è la prevalenza delle leggi nuove rispetto alle vecchie. Ma è tutto abbastanza coerente. E siccome le leggi nuove sono nuove, e producono effetti per il futuro, non è che fanno scalzare gli effetti del passato. Il passato è regolato dalla sua legge. E la fisiologia funziona così. Tutto diverso, invece, è il modo di funzionare del criterio gerarchico. Perché il criterio gerarchico si basa sul concetto di validità. Dicasi validità, la qualità di un atto o di una norma che corrisponde alle norme superiori. Allora, un atto è valido se è conforme alle norme superiori. È la gerarchia, no? La norma di livello 3 è valida se non va contro, e quindi se è conforme, alle norme di livello 2 o 1. Perché se è difforme, è viziato. C'è un vizio nell'atto. È un comportamento illegale in qualche modo, no? Ci sono delle regole che disciplinano le cose, se io faccio delle cose contro quelle regole, il mio atto è illegale, come vediamo, se è invalido, illegittimo, illecito, dipende. Il mio comportamento è conforme alle norme, allora è valido. Se è difforme alle norme, è valido. La sua domanda non è accettabile perché non è conforme alle norme. Quante volte avete sentito che cavolate? Ed è viziata, c'è un vizio che va rimosso. Il vizio, vedete, è patologico. Siamo, se qua siamo alla fisiologia, qua siamo alla patologia. C'è una patologia dell'atto. Tu quella regola non la potevi stabilire con regolamento, la dovevi fare con legge, per cui il tuo regolamento è invalido, è viziato, è malato. Ed essendo malato, essendo viziato, va rimosso con effetti ex tunc. Con effetti ex tunc, che vuol dire con effetti da allora. il ricambio fisiologico dell'ordinamento avviene con effetti da ora in poi. Dove invece l'ordinamento scopre di avere un tumore, una malattia, un vizio, questo tumore va rimosso con effetti da allora, cioè retroattivamente. Il criterio fisiologico dell'abrogazione, della cronologia, opera in base al principio di irretroattività delle leggi. Le leggi dispongono solo per il futuro. Il criterio gerarchico della invalidità delle leggi, dell'aspetto patologico del vizio, opera con effetto necessariamente retroattivo. Io ho subito un danno a causa di una legge che era illegittima. Il comune ha espropriato il mio giardino in base a un provvedimento illegittimo, viziato, contrario alle regole superiori. Non è che puoi dirmi, va bene, ti do ragione, ma la mia sentenza l'opera per il futuro. No, io ho subito un danno e bisogna che l'ordinamento scavi un buco indietro nel passato e vada a recuperare la legittimità degli atti. Io devo essere in qualche modo messo in condizione di recuperare i miei diritti e i miei interessi con l'eliminazione retroattiva del provvedimento illegittimo. Fisiologia, il ricambio normale delle leggi, e patologia, il vizio di un atto che va contro il sistema normativo. Un esempio di effetti ex nunc. La Corte Costituzionale dichiara oggi illegittima una legge. Questa sentenza opera retroattivamente. Se io sono stato condannato in base a quella legge e giaccio nelle patrie carceri, non è che mi lasciano dentro. Immediatamente mi scarcerano, perché opera retroattivamente. L'atto della mia condanna in qualche modo deve essere riparato, perché io sono stato condannato sulla base di una legge viziata. E voi capite che questo è un terremoto. È un terremoto. Immaginate che cosa succede, che cosa succederebbe se scoprissero che il diploma di maturità dell'anno 1968, l'anno in cui ho fatto io la maturità, erano illegittimi. Che cosa accade? Diventa illegittimo la mia iscrizione all'università, la mia laurea, la mia carriera all'università, tutti gli esami che ho fatto e di conseguenza cascata tutti quelli che si sono laureati con me. Sarebbe divertente. Ecco, allora il problema della retroattività, il problema è enorme, perché la retroattività significa rimuovere il tumore e ripristinare il corpo, ma deve essere un intervento chirurgico, non metto dentro la dinamite della pancia con il salto del tumore, cosa che qualche medico fa. No? E allora tutto il problema del criterio gerarchico e della dichiarazione di invalidità e degli effetti stunk è un problema di attenta regolazione giuridica. Il complesso della relazione giuridica, come vedremo, e lo vedremo parlando in particolare delle sentenze con cui la Corte Costituzionale dichiara illegittime le leggi, perché sono le chiese.